Allora, vogliamo leggere in Luca, capitolo 12, cominciando dal versetto 35. I vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna dalle nozze, per aprirli appena che egli arriva e bussa. Beati quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. E se verrà la seconda o la terza vigilia e li troverà così, beati quei servi. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. E Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la porzione di viveri? Beato quel servo che il suo padrone arrivando troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le serve, e a mangiare e bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Ora quel servo che ha conosciuto la volontà del suo padrone e non si è preparato e non ha fatto la sua volontà riceverà molte battuture. Ma colui che non l'ha conosciuta, se fa così che meritano le battuture, ne riceverà poche. E chiunque è stato dato molto sarà domandato molto. E a chi a molto è stato affidato, molto più sarà richiesto. Vogliamo pregare di nuovo. Signor Gesù, credo che ognuno di noi in questa sala vogliamo essere pronti quando Tu tornerai in gloria. Che saremo lì aspettando, guardando in su, Signore. Che Tu ci dirai ben fatto, servo fedele, serva fedele. E spero, Signore, che nessuno di noi sarà come questo servo malvagio, Signore, che scorderà che Tu sei colui che guarda e veglia e vede ogni cosa che è nel cuore dell'uomo e vede ogni parola che esce dalla nostra bocca e ogni nostro atteggiamento ogni giorno. Aiutaci, Signore, di vivere per l'eternità anche qui a Montebelluna. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi Gesù qui ci racconta questa storia di questi servi, alcuni beati, alcuni che stanno aspettando il ritorno del loro padrone e alcuni altri che cominciano a dimenticare non solo il fatto che il loro padrone tornerà, ma non come un padrone umano che quando è via, no? Voi avete un detto, no? Quando il gatto è via, i topi ballano, no? Perché il gatto non vede quello che fanno i topi, no? Anche in inglese diciamo così. When the cat's away, the mice will play. Ma il Signore non è mai via. E Lui vede ogni giorno. Anche se noi magari scordiamo che Lui ci guarda. Che Lui ci guarda quando siamo a casa, Lui ci guarda quando siamo in macchina, Lui ci guarda quando siamo in fabbrica. E vedi ogni parola che esce dalla nostra bocca, ogni pensiero che abbiamo nella mente, non possiamo nascondere niente da Lui. E in versetto 35 Gesù ci descrive un po' le caratteristiche di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore. E quindi possiamo anche noi confrontare la propria vita e vedere, sono un servo che sto aspettando il ritorno del mio Signore? O sono un Signore che comincia a comportarmi in modo non degno di mio padrone. In 35, i vostri lombi siano cinti e le vostre lampade accese. Le nozze nel mondo ebraico, nei tempi di Gesù, venivano celebrate sempre di notte. No? Lo sposo andava, anche c'è il parabolo delle vergini, no? Lo sposo viene. Il migliore amico dello sposo andava avanti a lui, alla casa della sposa, e lui faceva un grido, lo sposo sta per arrivare. E la sposa, le vergini devono essere lì pronti, con la loro veste nuziale, con le loro lampade piene di olio, pronto per accogliere il loro sposo, per uscire con lui. E poi lo sposo prendeva la sua sposa e tornava a casa sua. E quindi Gesù parla di questi servi dello sposo, che il loro, loro padrone è uscito di casa per prendere la sua sposa e loro stanno lì aspettando. Stanno lì alla porta. Hanno i lombi cinti, no? Voi conoscete i vestiti che avevano a quei tempi, no? Non avevano i pantaloni e la camicia. Avevano queste tuniche, come a volte vediamo i fratelli africani, no? Che hanno queste tuniche lunghe, un vestito di un pezzo, no? In alcune chiese si scandalizzerebbero se fosse venivo vestito così. Ma come? Il fratello Craig viene vestito come una donna, no? Ma a quei tempi si vestivano diverso. E quindi questo vestito andava fino ai piedi, era ingombrante, no? Per uno che doveva servire. E quindi i servi cingevano questo vestito, lo tiravano su, lo legavano intorno ai fianchi, in modo che potevano muoversi e servire meglio. In Giovanni capitolo 13, versetto 12, voi conoscete la storia, Gesù ha cinto i lombi, lui ha preso il vestito, lo ha legato come un servo per servire i suoi fratelli. In versetto 12, così dopo aver lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise a nuova tavola e disse a loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene perché io sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavare i piedi uni agli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come ho fatto io, facciate anche voi. In verità vi dico, il servo non è più grande del suo padrone, né il messaggero più grande di colui che ha mandato. Se sapete queste cose, e notate quello che il Signore dice in versetto 17. Se sapete queste cose, siete beate se le fate. Avete notato quello che Gesù ha detto? Se sapete queste cose, è una cosa. Ma la beatitudine, la benedizione, la felicità di un cristiano, lui dice, non viene non solo conoscere questi fatti. Sì, Signore, abbiamo visto l'esempio che l'hai dato, è bello questo esempio che hai dato, tu sei il figlio di Dio, eppure ti sei cinto i lombi per servire i suoi discepoli. Ah, conosciamo bene questo fatto. Ma Gesù ha detto, non sei beato se tu conosci mentalmente questo, sei beato se tu lo fai. E voi conoscete, credo, il beato nella Bibbia non vuol dire uno che è dentro una foto, no, che ha la mano così e ha questo anello di luce sopra la testa. Questo non è il beatitudine, secondo la parola di Dio. Qualcuno sa cosa vuol dire beato? Felice. Vuol dire solo felice. I beatitudini, felici sono quelle che fanno la pace. Felici sono quelle che fanno questo e fanno quello. Vuoi il segreto della felicità? mettiti a servire. La felicità per un credente è in questo. Non troverai in un Mercedes o un Ferrari, la felicità non troverai in queste cose. Gesù aveva felicità, Gesù non ha lavato i piedi solo per farsi vedere, no? Guarda me, io sono un servo, no? Anche in Germania un fratello ha predicato del fatto che Jonathan aveva vinto una battaglia, il figlio di Saul, e dopo Saul è andato a suonare la tromba davanti a sé e i messaggeri dicevano Saul ha vinto una grande vittoria, quando lui non c'era neanche, no? Ma con il Signore non è stato così, non è che lui suonava la tromba, guarda me, io sono un servo, avete visto che ho fatto questo? Lui faceva perché lui trovava felicità in questo. Il libro Ebrei ci racconta che Gesù, per la gioia che era posto davanti, soffrì l'umiliazione della croce. Gesù ha subito i chiodi nelle mani, i chiodi nei piedi, la corona di spine in testa, per la gioia di vedere noi qui questa mattina a Montebelluna, figlioli di Dio. Gesù serviva perché portava una grande gioia al suo cuore a servire. E Gesù disse che il buon servo ha due caratteristiche, secondo Luca 12:35. Prima ai lombi cinti, è un credente che sta servendo la Chiesa. Sicuramente alcuni di voi siete insoddisfatti nel vostro cammino cristiano e io posso scommettere 100.000 euro e perché non stai servendo. Tu sei un spettatore e quindi il tuo cristianesimo non ti dà soddisfazione. La felicità per un credente viene nel servire, quindi una caratteristica di un servo che sta aspettando il ritorno del suo Signore è che sta servendo gli altri. Notate che il padrone non era presente quando lui doveva cingere i lombi. Gli altri servi erano presenti della casa. Il servo buono aveva i lombi cinti e sta servendo gli altri servi. Il servo cattivo cosa faceva con gli altri servi? Li picchiava, li maltrattava, si ubriacava. E poi la seconda cosa vediamo, versetto 35, le vostre lampade accese. Come si aumentavano le lampade a quei tempi? Con olio di oliva. E l'olio nella Bibbia cosa raffigura, cosa rappresenta? L'unzione e lo Spirito Santo, no? In Efesini 5:18, non siate ubriachi, no? Ma siate pieni di Spirito. Quindi un servo che sta aspettando il suo ritorno sta facendo due cose. Lui sta servendo gli altri e lui è pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire solo che ha parlato in lingue 20 anni fa. Perché la pienezza dello Spirito Santo è una cosa che dobbiamo sperimentare ogni giorno. Amen. Se tu vivi in un'esperienza, mi ricordo, avevo tanta emozione, c'erano i brividi, avevo la pelle di oca e ho parlato in lingue. Bello! Gloria a Dio! Ma se vivi ancora in quell'esperienza, povero te, la pienezza dello Spirito Santo è per oggi, questa mattina. La pienezza dello Spirito Santo è per nel tuo lavoro. Che tu possa essere pieno di Spirito Santo. E questo non vuol dire avere qualche dono. La pienezza dello Spirito Santo non è altro che la pienezza di Gesù Cristo. Amen. Di essere pieno di Gesù. E che altri possono guardarci e dire quella persona è diversa, è pieno del Signore. Quindi un servo fedele è uno che sta servendo. C'hai i lombi cinti, non importa se gli altri vedono o no, e ha le lampade non solo pieno ma acceso. E sta lì, in versetto 36, e siate simili a coloro che aspettano il loro padrone quando ritorna, dalle nozze per aprirgli appena egli arriva e bussa. Quindi un altro atteggiamento, no? Che uno sta veramente aspettando. E voglio che ognuno di noi ci chiediamo questa mattina questa domanda. Ogni giorno sto aspettando che il Signore potrebbe tornare. Sto vivendo con questo pensiero davanti. Magari il rapimento della Chiesa verrà fra 50 anni. Non sappiamo, perché Gesù ha detto l'ora e il giorno nessuno sa. Quindi chi dice, il Signore tornerà in questo giorno, è un eretico, perché Gesù stesso ha detto, nessuno saprà. Possiamo sapere i tempi, perché l'Apostolo Paolo in Tessalonicesi dice, voi non siete come coloro che vivono nella tenebre, che quel giorno vi venga come un ladro di notte. Noi possiamo vedere i segni. Il primo segno che Israele nel 48 è tornato di essere una nazione. Il profeta Ezechiele ha profetizzato, se avete letto questo libro, lui ha visto questi ossa morti che erano lì in questa valle. Avete letto questi passi? Magari tu hai letto e detto, ma cosa vuol dire questo, no? Questi ossa raffiguravano la nazione di Israele che dopo 70 dopo Cristo, quando Tito, un italiano, ha distrutto Gerusalemme, il popolo ebraico è stato disperso in tutto il mondo, la diaspora. Se tu, una cosa che mi ha colpito quando sono arrivato in India, no, tu pensi India, mamma mia, quanto lontano India. Un giorno ho fatto una passeggiata vicino alla spiaggia in questa area remota, ma remota nella giungla persa nel sud dell'India. E sapete che cosa ho trovato? Una sinagoga antica, antichissima, aveva migliaia di anni questa sinagoga. E io ho detto, mamma mia, ma gli ebrei, veramente come dice la Bibbia, Dio li ha mandati in tutti i paesi. E se tu vai in Cina, se tu vai in Africa, vai dovunque, vedi tracce di questo popolo che Dio ha disperso in tutto il mondo. No? E questi erano questi ossa morti lì in questa valle. E Dio ha fatto vedere a Ezechiele che questi ossi si sono tornati, che il cartilagine, la carne si è tornata su questi ossa e sono diventati di nuovo esseri viventi. E il Signore poi ha dato a Ezechiele il significato di questo. Lui dice, io riporterò mio popolo da tutte le nazioni del mondo e di nuovo loro dimoreranno nella terra di Israele. È un miracolo. È un grande miracolo. Noi che siamo nati, tutti siamo nati dopo l'avvenimento, credo. Qualcuno è nato prima del 48? Non alzare la mano. Qualcuno? No, ma eravate bambini, sicuramente non vi ricordate questo avvenimento, no? Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni, non 20 anni, no? Non profughi, che c'è la guerra in Afghanistan, no? Quando ero in Pakistan c'erano i profughi afghani che abitava in Pakistan, perché c'era la guerra nel loro paese, ma adesso la guerra è finita e sono tornati nel loro paese dopo 20 anni di guerra. Quindi quello non è così miracoloso, no? È normale. Ma un popolo che è stato disperso per 2000 anni, 2000 anni, a tornare di nuovo di essere una nazione, è un miracolo. E questo è solo uno dei segni che Dio ha detto, negli ultimi tempi, prima che io tornerà, Israele tornerà nella sua terra. E Dio disse attraverso il profeta Geremia, Gerusalemme sarà una coppa di stordimento per tutto il mondo. No? Voi, secondo voi Gerusalemme è una coppa di stordimento per il mondo oggi? Certo lo è. Sapete che un terzo della risoluzione nell'ONU, nelle Nazioni Unite, riguardano Israele. Un terzo dell'affare delle Nazioni Unite riguarda Israele. Eppure gli israeliti
sono fra la popolazione mondiale solo un millesimo della popolazione mondiale. Ci sono guerre e conflitti in tutto il mondo. Perché l'ONU non è preoccupato delle guerre in Africa, le guerre qui e le guerre lì? Perché? Perché Dio ha detto, Gerusalemme nei ultimi tempi sarà un colpo di stordimento per tutto il mondo. E non passa una settimana che noi non abbiamo notizia da Gerusalemme. Non è così? Tutte cose che Dio ha detto prima di Cristo ha detto. Geremia, Ezechiele erano molto prima di Gesù. Hanno profetizzato. E quindi noi che vediamo queste cose, quanto dovremmo essere preparati? E aspettando, no? Questo servo in versetto 36, non solo è cinto e ha la lampada piena di olio, ma lui è lì alla porta. Tutta la sua vita è consumata con il ritorno del suo padrone. Lui non ha altri pensieri. Non sta pensando quanto vino c'è nella botte lì sotto nella cantina. Lui è lì alla porta, il suo orecchio è attento. E il Signore vuole comunicarci questo atteggiamento, no? Anche nella nostra quotidianità, nel lavoro, nella nostra famiglia, di avere questa conoscenza che Gesù, anche se tornerà fra 50 anni per tutta la Chiesa, o quegli anni che saranno, potrebbe tornare per noi domani. Non è scontato che voi vivrete fino a domani. Non toccate il ferro. Questa è una cosa pagana e noi non facciamo queste cose. La nostra speranza è in qualcosa molto più grande di toccare un pezzo di ferro. Ma la gente che non conosce il Signore ha paura della morte e perciò fanno certi atteggiamenti. Ma il Signore ci chiama di essere pronti, servi pronti. Signore, la mia vita è consumata per te. Che questa parabola è solo una continuazione di quello che abbiamo visto domenica scorsa, no? Gesù ha detto in versetto 34, poiché dove il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Quindi il servo fedele, il servo buono, il servo che sarà beato quando Gesù tornerà, è quello che questo mondo non è la sua patria. Che lui ha una veduta per il regno di Dio e che la mia vita, io, Signore, non vedo l'ora che torni. Io sto aspettando il tuo ritorno. Voglio servire i miei fratelli, voglio essere pieno dell'olio. Quando tu busserai, io sarò lì. Eccomi, Signore, pronto per venire con te, Gesù. Sono pronto, sono vestito. No? Questo è l'atteggiamento che un credente dovrebbe avere. Non vuol dire che non deve avere una casa, o un lavoro, o non deve occuparsi della famiglia. No, non stiamo parlando di andare su una montagna e vivere in meditazione. Il cristianesimo è una cosa che si vive ogni giorno, no? La nostra testimonianza, quotidiano. A volte pensiamo, ma la mia vita che impatto ha sugli altri? Ma ha un grande impatto perché i non credenti ti osservano. Ti guardano. Questa persona, no? È diverso. Perché lo Spirito Santo è dentro di noi. Anche ieri sera sono andato a trovare la sorella Antonella a Padova e c'erano altre quattro donne lì nella osticceria, no, dove hanno donne incinte. Questi nomi medici non riesco, neanche quello riesco a pronunciare. Infatti io chiedevo, dove è la ginecologia? Ginecologia? La mia mente va in tilt. Comunque sono entrato lì e abbiamo parlato un po', ho detto, posso leggere un passo della parola? Abbiamo cominciato a leggere la Bibbia, sei tutti zitti, tutti... Cosa sta facendo, no? Forse è come ho tirato una spada, un fucile, no? E la gente erano scioccati, no? Sta leggendo la Bibbia. Tutti erano silenziosi, scioccati, no? Cosa scandaloso, no? Poi abbiamo pregato insieme, perché noi non ci vergogniamo di Gesù. Amen. Anzi, lui dovrebbe vergognarsi di me, ma non è. Non si vergogna di identificarsi con me, e questo mi stupisce ogni giorno. Quindi quanto di più non dovremmo noi vergognarsi di lui. E sono convinto che in quei piccoli gesti sicuramente le donne nella stanza di Antonella, magari, sai, uno è chiuso nella stanza tutto il giorno, ma sai, leggevate la Bibbia, ma chi sei? Cosa siete? Alien? Siete di un altro pianeta? E il Signore vuole che noi nel quotidiano, nella fabbrica, nella scuola che frequentiamo, che la gente vede che il nostro lampada è accesa, no? Non che dopo 10 anni che ci conoscono, no? Che magari qualcuno della chiesa va a evangelizzare con la persona e dice, ah, c'è anche il nostro fratello che lavora con te. E quella persona dice, cosa? Quello è un credente? No? No? Dopo 10 anni dovrebbero sapere la gente che tu sei un credente. E se non lo sanno, c'è qualcosa che non va. Beati, versetto 37, quei servi che il padrone troverà vigilante quando egli verrà. In verità vi dico che egli si cingerà e li farà mettere a tavola, ed egli stesso si metterà a servirli. Anche qui una cosa... Cosa? Ho letto bene questo. Se io sarò pronto aspettando il mio Signore a servire Lui, troverò che Lui sta aspettando a servire me. In Paradiso c'è un canto in italiano che dice che, non mi ricordo come, ma il senso del canto è che ci sarà questa mensa grande in cielo e Gesù ci servirà. E questa è una meraviglia, no? Come ho detto prima, Gesù non serve per show, per mettersi in mostra, è suo carattere. Perché lui è un Dio di amore, un Dio che dà se stesso, e anche in cielo. Cioè, a pensarlo, mi viene la vergogna di dire, Signore, tu servirai a me in cielo? Tu dirai a me, Craig, siediti e ti servirò? Mi viene da dire come Pietro, mai sia, no? Ma il Signore ci servirà. Chi è fedele? E se verrà la seconda, la terza vigilia, quindi vari tempi della notte, e li troverà così, beati quel servo. Or sappiate questo, se il padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe forzare la casa. Anche voi dunque siate pronti, perché il figlio dell'uomo verrà nell'ora che non pensate. Vi ho raccontato domenica scorsa, no, di questo imprenditore, e io spero che lui abbia fatto la pace col Signore prima di morire. Ma un uomo giovane, qualche anno più di me, stava bene, non aveva nessun problema fisico. Un pomeriggio si è sentito male, crollato a terra, morto. Ha lasciato tutta la sua fabbrica, la sua villa, i suoi miliardi. Non so se avevo figli o no, moglie o no. Avevo 2 figli, una moglie, dice Silvana. Ma lui non godrà niente di quello che lui ha guadagnato. Lui non aveva il tesoro in cielo e non sta vivendo per il tesoro in cielo. Ma noi dobbiamo essere diversi. La nostra vita deve essere, Signore, prima il tuo regno. E sapete la cosa bella? Che se noi come credenti metteremo il Signore prima della nostra vita, lui ci darà anche le altre cose. Non dice dovete vivere in un monastero poveri con niente a mendicare. Lui dice, se tu cercherai il mio regno, io prenderò cura di ogni tuo bisogno. Magari non sarai ricco, ma tu puoi svegliare ogni mattina e come gli uccelli cantare le lodi di Dio e dire, mio papà prenderà cura anche di oggi, perché Lui mi ha promesso. Noi non sappiamo. Io potrei morire fra 5 minuti. Non è dato a me controllo su questo. In America c'è un detto che ci sono 2 cose sicure nella vita. 2 cose solo in questa vita sono sicure. La morte e le tasse. 2 cose sicure. La morte e le tasse. E la morte è un appuntamento che nessuno di noi potremmo evitare. Howard Hughes, magari avete visto il film L'Aviatore. Io non l'ho visto, però conosco un po' la storia di questo uomo. Howard Hughes, ai suoi tempi, era l'uomo più ricco nel mondo. Sapete come è morto questo uomo? Lui è morto in un ospedale nello stato di Utah, nella città di Salt Lake City. Da solo. Che triste. Non c'era né un parente, né un amico, nessuno era lì al suo fianco quando è morto. Lui era con Greta Garbo, non so, lui era con tutti questi stelle, Marilyn Monroe, e tutti, perché avevo anche una ditta che faceva i film, no? E tutta la gente lo guardava, oh, Howard Hughes, no? Ricco, potente, c'ha la ragazza che è movie star. Lui è morto da solo. Noi non sappiamo. Nessuno può evitare questo appuntamento con la morte. Ognuno di voi, ognuno di noi, un giorno moriremo. È inevitabile. Non importa quanti soldi hai, di quale pedigree, se hai sangue reale o sei un barbone. Un giorno morirai e un giorno starai davanti a Dio. E poi in versetto 41, e Pietro gli disse, Signore, questa parabola la dice per noi soli o per tutti? E il Signore disse, chi è dunque quell'amministratore fedele e saggio che il padrone costituirà sui suoi domestici per dare loro al suo tempo la porzione di vivere? Beato quel servo che il suo padrone arrivando troverà a fare così. In verità vi dico che lo costituirà su tutti i suoi beni. Quindi Dio non ci chiama magari di essere i più grandi predicatori nel mondo o i più carismatici cristiani nel mondo, ma ci chiama di essere fedeli in quello che Lui ci ha affidato. Noi saremo giudicati su questo, ognuno di noi. La fedeltà in quello che Dio ci ha affidato. Se ti ha affidato la cura dei tuoi figli, la cura di tua casa, gloria a Dio. È una cosa meravigliosa. E se tu sarai fedele in quello, Dio ti costituirà custode di tutti i suoi beni. Un giorno noi regneremo con Dio su tutto l'universo. Quindi non avere invidia per quello che guida il Ferrari in mezzo al Monte Belluna. Non avere invidia di quello che vive in una villa, no, miliardaria. Queste ville qua che vediamo che sono belle, ma quello sarà la mia casetta di giardino in paradiso. Amen. In confronto, il Signore dice, io vado a preparare una dimora per voi, un palazzo. Ma non è il palazzo che io aspetto, è di vedere il Padre sul suo trono, in tutta la sua gloria. Di inchinarmi davanti a Lui, come col canto che amo, grande sei tu. Di apparire davanti a Lui e sentirlo dire, Craig, ben fatto. Vieni qui vicino a tuo papà. E poi, purtroppo, abbiamo qui questo esempio del servo cattivo, in versetto 45. Il padrone di quel servo, Ma se quel servo dice in cuor suo, il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i servi e le servi, a mangiare, a bere e ubriacarsi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non si aspetta, e nell'ora che egli non sa, e lo punirà severamente, e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Quando tu perdi una cosa, è una cosa che non fai con intenzione. Ma puoi rifiutare la salvezza? Sì. Dio ci ha creato con un libero arbitrio. Come noi dal libero arbitrio abbiamo scelto di ricevere il dono della salvezza, noi dal libero arbitrio, come questo servo malvagio, possiamo anche scegliere di gettarla via. Dio non costringerà nessuno di andare in paradiso. Non so per voi, ma io non ho intenzione di gettare via niente che il Signore mi ha dato. Amen. A volte qualcuno mi viene e dice, ma Craig, posso fare questo peccato ancora andare in paradiso? Posso andare con una prostituta? No, parlando ipoteticamente, non, che magari uno vuole fare questo. E io dico, ma se tu sei un figlio di Dio, perché vuoi fare queste cose? Se tu sei un figlio di Dio, vuoi piacere tuo papà. Vuoi vivere una vita consacrata a Lui. Quindi noi come figli di Dio non vediamo dove posso arrivare senza essere cacciato via. Noi vogliamo dire, Signore, cosa posso fare per stare più vicino a Te? Perché vicino a Te sarò protetto, sarò amato, sarò curato.